La recensione di Rete25.
No! Ed è con questo fade out che si spegne Big Black Cloud, questa è la prima traccia di questo disco Fool, 21esimo album registrato in studio da Joe Jackson, di cui proprio oggi ci parlerà Franco Fabri, che sarà in compagnia con noi tutta la settimana all'interno di questo spazio delle recensioni. Ben trovato intanto Franco.
Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Franco, vorrei chiederti già inizialmente, questa settimana c'è una sorta di fil rouge che lega un po' tutte le giornate. Ci puoi dare giusto un assaggio di quello che succederà, o meglio di cosa, come hai pensato la settimana, e poi entriamo immediatamente a parlare di questo disco?
Sì, e beh, anche per una coincidenza dovuta alle uscite dei dischi durante l'estate, insomma negli ultimi mesi, questa settimana ho scelto un filo che passa per la canzone d'autore internazionale. Quindi abbiamo dei cantautori, un inglese, uno portoghese, altri due inglesi, uno canadese, uno australiano, tutti uomini questa volta per combinazione. Naturalmente bisogna avere cautela a usare questi termini, perché canzone d'autore è forse un termine familiare a chi parla l'italiano, ma non è tradotto in altre lingue. Ad esempio gli inglesi non usano author's song. Certo. È un termine che si trova nei libri quando c'è qualche autore italiano che parla dei cantautori, e allora si trova fra parentesi la traduzione di canzone d'autore come author song, ma non è un termine usato. Quindi è vero che le scene di questa attività, in cui c'è un focus, un accento particolare sull'autorialità, sul fatto che l'autore sia anche l'interprete, spesso anche l'arrangiatore, produttore e così via, tutto questo va confrontato comunque con le caratteristiche specifiche anche proprio delle lingue, del modo di descrivere questi fenomeni.
È culturale, immagino, anche perché comunque la lingua poi si lega evidentemente a una cultura, a una società che produce determinate etichette, immagino. Ma veniamo,
Ma
veniamo proprio al disco che ci porti oggi, questo 21esimo album registrato da questo Joe Jackson.
Sì, beh, Joe Jackson forse sarà noto a quelli fra i nostri ascoltatori che hanno una certa età, perché il periodo iniziale della sua fama è fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, in cui realizzò alcuni album di buon successo, diciamo alcuni da primi posti nelle classifiche dei grandi mercati come quello americano, come quello britannico. All'epoca veniva classificato come New Wave, perché i critici erano a corto di un dizionario per descrivere questi fenomeni, e quindi tutto quello che non era punk o non era il progressive rock dei primi anni 60 veniva chiamato New Wave. Ma Joe Jackson appartiene a quella leva di, diremmo qui noi, cantautori, ma appunto gli inglesi direbbero singer-songwriters, che emerge proprio in quel periodo, e è facile accostarlo ad esempio a Elvis Costello, che viene fuori nella stessa epoca e la cui poetica è abbastanza simile a quella di Joe Jackson. A differenza di Costello, o magari di Sting, che è emerso un po' dopo come, diciamo, protagonista, autore e interprete individuale, Joe Jackson non è rimasto a lungo ai primi posti delle classifiche, si è defilato, ma anche spontaneamente, si è messo a fare altre cose, a seguire i propri interessi, ha scritto anche musica strumentale da concerto, ha fatto vari progetti, e poi è tornato in tempi abbastanza recenti per ammissione che anche ha manifestato durante questi ultimi mesi, durante i suoi concerti. Ha ritrovato il piacere di trovarsi con dei bravi professionisti che suonano il rock per fare delle canzoni, e le sue canzoni sono delle canzoni che hanno questo sapore che abbiamo ascoltato nel primo esempio, Big Black Cloud, che è fra l'altro la prima traccia dell'album, ma con un'intelligenza e diciamo delle particolarità che legano il lavoro di Joe Jackson a quello di altri autori, direi soprattutto inglesi, fra gli anni 60 e gli anni 70, nei quali includerei tranquillamente anche i Beatles, ad esempio. Cioè questa capacità di mescolare e di far interagire gli aspetti che provengono dal rhythm and blues, dal rock and roll e così via, quindi in sostanza dagli Stati Uniti, con un retroterra invece tipicamente inglese, che è quello del music hall, delle vecchie canzoni, no? Che spesso si trascura, per cui non si comprende in fondo la produzione popular inglese già dagli anni dei Beatles in poi, se non si tiene conto che dietro c'è anche Noel Coward, che c'è dentro tutto un mondo del varietà, anche di uno spirito, di un certo umorismo inglese. E questo mi fa trovare questo lavoro abbastanza concorde, cioè mi piace, sarebbe piaciuto anche a me fare un album così.
E una domanda che ti voglio fare, Franco, è questa, mi sta venendo in mente proprio dalle tue parole. Tu pensi che un disco di questo tipo a chi è diretto? Ai vecchi fan, diciamo, lasciati un po' in attesa, oppure anche a un nuovo pubblico? Può interessare, secondo te, alle caratteristiche per interessare un nuovo pubblico?
Ma il nuovo pubblico è un enigma per me e per chiunque, compresi i discografici. Sicuramente è diretto anche a chi ha amato George Jackson quando è venuto fuori. Ho avuto l'occasione di andare a sentirlo proprio dal vivo quest'estate a Barcellona, e la sala era certamente piena di un pubblico del Nord Europa, di inglesi, eccetera, oltre diciamo ai catalani e ai barcellonesi che erano andati per curiosità. Però sono convinto che questa musica non sia necessariamente legata a quel passato, perché comunque fare una canzone, arrangiarla, fare dei testi che parlino senza diciamo ricorrere all'inglese standard di 10 parole, è un lavoro che poi qualcuno riconosce, insomma, no? Ho questa idea, lo vedo anche dalle reazioni dei miei studenti al conservatorio, non passa inosservato.
Benissimo, beh, tu ci hai portato anche altre tracce da questo disco, ascoltiamo la quarta, Strangeland, e poi torniamo di nuovo insieme a discuterne.
Sunday afternoon, looking for a toast. All the whiskey's Japanese, the bars are full of ghosts. Here in the city of light, I'm looking for a cave. Am I a soul who can be saved? Is this a brave stand, or am I
a strange land, or am I the stranger?
E anche qui Joe Jackson ricorre a un fade out per questa Strange Land, quarta traccia del disco Full che ci sta presentando Franco Fabbri. Tra l'altro vedevo la copertina di questo disco, è molto interessante, Franco.
Sì, sì, beh, c'è questa immagine di lui, direi, no? Se non sbaglio.
Credo di sì.
Sì, comunque.
Ha varie maschere, una sull'altra, si porta dietro un'altra maschera, quasi come se fosse tutto un po' un mondo d'apparenza o chissà cosa sottende queste immagini. Ma comunque, sì. vai tu Franco, scusa.
Sì, no, hai fatto bene a notarlo. Beh, fra l'altro questa immagine del Full con varie maschere ci ricorda ad esempio uno dei film di grande attualità, Joker, no?
Certo.
E quindi un richiamo a qualcosa che sta girando, insomma, in questi mesi, in questi anni. Il riferimento al fade out, a questa sfumata finale molto lunga, e volevo già accennarlo prima, perché è un segno di fiducia nei confronti di chi ascolta, così che non spegnerà, diciamo, non staccherà il disco prima che sia finita. In fondo questa cosa viene dal famoso accordo finale di Sgt. Pepper's, no? Sì. Quell'accordo di pianoforte che dura per quasi un minuto. E lo stesso anche questi silenzi o quasi silenzi fra una strofa e l'altra. No, ci vuole ci vuole una certa fiducia, consapevolezza e coraggio a farlo, certo, in una canzone. I principianti non lo fanno perché hanno paura del vuoto.
No?
Oddio, cosa succede se in quel momento lì io sono in scena e non succede niente? Questo invece è quello che sanno gli oratori di professione, che spesso i silenzi sono più significativi di ciò che effettivamente si dice. No?
Certo.
Alcuni politici sono molto abili a fare questa cosa. Fra l'altro, la questione delle maschere richiama anche la canzone che sentiremo per ultima, perché è una specie di autoritratto scherzoso, ed è anche un gioco interessante perché, come si dice, Joe Jackson gioca con le rime baciate. In questo caso il testo è forse uno degli elementi principali, assieme anche alla musica. La musica ricorda molto un certo beat dei primi anni 60, mi fa pensare molto ai Kings, a Ray Davis. Ci sono alcuni elementi anche dell'accompagnamento che fanno pensare a questo. E poi c'è una serie di rime baciate. E in queste rime baciate a volte si nascondono delle citazioni, dei riferimenti che forse, anzi, alla maggior parte degli ascoltatori possono sfuggire. Ad esempio, c'è una rima in una delle ultime strofe, è nella seconda strofa, in cui Spain rima con rain, perché è ovvio che Spain rima con rain in inglese, ma questo è anche un verso, e qui la strizzata d'occhio va al pubblico di una certa età, di My Fair Lady. La famosa aria o canzone all'interno di quel musical in cui la protagonista impara la pronuncia dell'inglese delle classi educate, no? Perché,
certo,
prima in Cockney dice Spine e Rain, e poi impara a dire Spain e Rain,
Rain.
No?
Sì.
E quindi è una citazione, e nelle canzoni di George Jackson queste cose ci sono, come del resto ci sono in tutta una letteratura popular del Novecento, no? A cominciare dalle canzoni di Tin Pan Alley, di parolieri come Ira Gershwin, Cole Porter e così via, no? Sono molto più ricche letterariamente di quanto non sembri, no? C'è dietro una maestria e un tentativo di coinvolgere l'ascoltatore al di là del significato diretto e immediato di quello che si sta dicendo. E questo a me pare uno degli aspetti di questo di questa autorialità, di questo carattere, fra molte virgolette, d'arte dei cantautori, cioè di avere un secondo, un terzo livello di lettura all'interno delle loro musiche e delle loro canzoni. E questo c'è dappertutto, no? Un musicologo, mio carissimo amico e credo anche tuo, svizzero, molto spesso mi ricorda che nella musica classica ci sono moltissimi passaggi in cui si dovrebbe ridere, perché il compositore li ha scritti pensando che qualcuno capisse il gioco e ridesse, no? Ma il senso di quella comicità si è perso nei secoli,
certo,
e siccome la musica d'arte bisogna ascoltarla con la faccia seria, tutti stanno seri, quando invece nel 700-800 sarebbe dovuto ridere, no?
Diventa buffo raccontarlo, diventa buffo raccontarlo, ecco. Ma non diventa più buffo ascoltare, perché si è perso quel riferimento,
esatto,
culturale, certo.
Ecco, quindi tutto questo discorso sembrerà eccessivo rispetto a questa canzone, che comunque trovo deliziosamente divertente.
Assolutamente. Beh, il suo timbro anche vocale ricordava anche vagamente, poi si associa sempre quello che si conosce, ciò che si conosce, non ciò che non si conosce, ma la voce di Peter Gabriel, non so perché, ma forse anche come pronuncia le parole, o forse, non so, c'è qualcosa in questo disco che mi ricorda anche Peter Gabriel, non so se sei d'accordo,
sì.
Non so se sei d'accordo, magari no.
No, sono d'accordo. Beh, sono d'accordo in tutti i sensi, perché ho un altro caro amico inglese invece che non riusciva ad amare Peter Gabriel, mentre a me è sempre piaciuto molto, perché diceva che aveva una pronuncia troppo per bene
vedi.
per essere un cantante rock. E questo sì, forse
ecco
è
che
vero,
torna. Beh, allora ascoltiamo l'ultima traccia di questo disco che ci hai presentato, di Joe Jackson. Ricordiamo, si chiama Fool, è il 21esimo album da lui registrato. Ascoltiamo la traccia Dave. Domani di cosa ci parli, Franco?
Domani abbiamo il nostro ospite, Salvador Sobral, è un cantautore portoghese, quello che ha vinto 2 o 3 anni fa l'Eurofestival della canzone.
Ottimo, allora ti diamo appuntamento a domani sempre alle 4 per la nostra recensione. Grazie di essere stato
Benissimo.
Con noi.
Grazie a te e a tutti.
What he needs to live, head like a sieve, still you can't call him a slave. And you and me just keep on rushing round the world to chase the perfect crime. Could it be the while we're rushing
Svizzera, Rete 2.